iniziare dalla regia? Ok. Ok, grazie. Determinati avvenimenti che ci capitano nella vita ci obbligano a farci delle domande, no? Ci sono quei momenti della vita in cui per forza ti devi fermare e farti delle domande. E quei momenti, se affrontati bene, ti aiutano a mettere a fuoco un pochettino di più la propria vita, no? È come il bilancio che si fa a gennaio, i buoni propositi che durano da gennaio bene o male al 15-16 di gennaio, o come la dieta che si inizia domenica e poi lunedì finisce. Però ci sono dei momenti della vita, degli avvenimenti in cui, se vissuti bene, ci aiutano a mettere a fuoco determinate cose. Nell'ultimo periodo due persone legate ai campi sono mancate. La prima è Rosanna, 42 anni, penso che la conosciamo tutti, no? Abbiamo pregato anche per lei. Madre, moglie, servitrice di Dio, responsabile dei campi, e ha fatto un lavoro negli anni per i giovani incredibile. E un mesetto fa invece è mancata anche un'altra ragazza, sempre legata ai campi, molto meno conosciuta, Sara, che forse Jessica ha fatto i campi insieme, di 34 anni, anche Alberto, è vero, erano quegli anni lì. Una ragazza di 34 anni, il grande male ha colpito entrambe, mamma di un bambino di 5 anni e moglie. E quando capitano queste cose, ti fai un po' di domande, no? Te le devi fare. E per via di questo e di altri piccoli avvenimenti, una domanda risuonava nella mia testa: e se tutto finisse domani? Ora, piccola precisazione, per chi soffre d'ansia, Dio non vi sta dicendo che domani finisce tutto, cioè potrebbe, ma non è questo il caso, perché dall'altra parte la mia ansia mi farebbe dire questa cosa, non è così e non voglio arrivare a quello. Ma se tutto finisse domani, che ricordo avrò lasciato della vita? Che ricordo avrò lasciato alle altre persone? Sono stato un buon padre? Un buon genitore? Un buon amico? Sarei contento di come ho speso la mia vita? Come sto vivendo la mia vita e come la sto gestendo? Sono soddisfatto di come sto spendendo la mia vita? E queste domande sono fatte molto forti in questo periodo, perché a due persone, nell'arco di pochi mesi, la vita è stata tolta. E allora mi sono chiesto, e se tutto finisse domani? Leggiamo insieme un passo, Matteo 25, capitolo 25, dal versetto 14 al versetto 30. Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, a ciascuno secondo le sue capacità. E partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare, ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Il suo padrone disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone disse: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri, al mio ritorno avrei ritirato il mio con interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ne ha 10, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma chi non ha sarà tolto anche quello che non ha. E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Proviamo a analizzare insieme questa parabola, prima di trarre qualche conclusione. Premessa, questa parabola dice tantissimo. e ho fatto veramente fatica a cercare di togliere tante cose che potevano aprire in tante sfaccettature. Quindi tornate a casa, rileggetela, studiatela, leggete commentari, leggete articoli, leggete qualsiasi cosa. È una parabola che dice veramente, c'è un mondo dietro, c'è veramente tanto. Primo personaggio, il padrone. Il padrone era una persona sicuramente facoltosa, che possedeva tanti materiali, no? Che possedeva dei terreni, che possedeva delle somme di denaro importante. Gestiva e amministrava diversi beni, compresi i propri servitori. Perché dico i servitori? Perché i servitori, ai tempi dei Romani, erano letteralmente schiavi comprati con soldi. Erano letteralmente di assoluta proprietà del padrone. Il padrone li comprava e comprava con loro tutto il pacchetto. Vita, lavoro, figli, moglie, tutto, tutto era di proprietà del padrone. Erano considerate oggetti in mano al padrone, non avevano diritti, cioè c'era la carta dei diritti dell'uomo, c'era la carta dei diritti degli oggetti, i servi appartenevano in quella degli oggetti. I loro guadagni, le loro famiglie, tutto era di proprietà del padrone. E cosa fa? Il padrone affida dei talenti. Ed era uso comune all'epoca affidare ai servitori dei beni, delle proprietà, per far sì che non rimanessero oziosi mentre il padrone va via. Quindi, durante l'assenza del padrone, era uso comune far sì che venisse dato un talento a questo servo, che al suo ritorno poi avrebbe dovuto rendere conto al padrone di come l'aveva usato. Quindi era normale per i padroni facoltosi lasciare dei talenti, lasciare un qualcosa ai servi affinché di... in sottinteso, vedi di farlo fruttare. A uno ne diedi 5 talenti, ad un altro 2, ad un altro 1. Cos'è il talento? Il talento era un'unità di misura, di massa, 50-60 kg, all'epoca della parabola, e aveva un grosso valore commerciale. Si parla di oggi 100-200 mila euro per talento, quindi tanta roba. Il padrone dona un potenziale di acquisto ad ogni servo, da un potenziale economico, merce. Quindi i servi, oltre a tener conto della propria vita, che non era propria ma era del padrone, perché quella prescinde, dovevano tener conto del padrone della vita, avrebbero dovuto tener conto anche di come avrebbero gestito questo potenziale aggiuntivo. Quindi non solo tutto quello che di solito facevano per legge, in più il padrone gli dà qualcos'altro. Gli era stato affidato. Perché niente di quello che avevano nella loro vita era di loro proprietà, niente, tutto era del padrone. Il talento in questa parabola non è Italia Got Talent, non è quello, è riduttivo pensare che sia soltanto una capacità. Anche perché dopo il servo malvagio dice tieni i tuoi denari, cioè quindi era un qualcosa di commerciale, era un qualcosa di tangibile, di economico. E in questa parabola il talento sono disponibilità di risorse, mettiamola così. Un concetto più ampio, che racchiude nel suo senso tutte le nostre disponibilità, tutte le disponibilità del servo, le capacità, le attitudini, doni, aspetti materiali, emotivi, creativi, razionali, la vita. E queste vengono donate secondo le loro capacità. Allora mi sono chiesto, però poverino, quello ne ha ricevuto uno, l'altro 5, cosa sono queste capacità? Perché il padrone ha fatto queste diverse scelte con questi tre servi? Quello che ne aveva 5 era quello preferito, quello che ne aveva 1 era meno capace? La parola capacità in originale è dunamis, e questo mi ha stupito molto, perché la ritroviamo anche in Efesini 3:20, che dice questo: or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Potenza che opera in noi, capacità dei talenti, le loro capacità, è la stessa identica parola. Quindi non è solo un qualcosa, sei capace a fare e quindi ti do qualcosa. C'era qualcosa di più. Dunamis indica un potere, una potenza. E questa potenza nella Bibbia ha due sfaccettature. La prima sono le potenzialità innate che la persona ha dentro. E la seconda è la potenza nell'attuare delle cose. Quindi non è soltanto una capacità, è ho le potenzialità per fare quello, in più ho la forza per poter far quello. È un concetto molto più ampio. Dunamis è sia il potenziale, sia la potenza per attuare quelle cose. Efesini ci ricorda che è proprio Dio che tramite la sua natura e tramite la sua forza può compiere in noi un'opera che neanche ci immaginiamo. Quindi dobbiamo prendere il significato di quella potenza lì e portarla nelle capacità. Dunamis racchiude una natura creazionale che ci è stata donata all'inizio. È un qualcosa che abbiamo dentro di noi tutti. Quelle capacità, quella potenza di fare, quel potenziale, quella potenza di fare le cose, di metterle in pratica, che ci è stata donata quando siamo stati creati da Dio. E questo ci mostra che tutto quello che noi abbiamo, tutto il nostro potenziale, tutta la nostra forza per attuarlo, sono frutto di Dio. È Lui che ci ha donato tutto. Tutto è nelle mani di Dio, tutto è nel volere di Dio, tutto è una grazia di Dio. E se questo versetto lo potremmo leggere anche così, il padrone affida delle disponibilità di risorse ai servi in base al loro potenziale e alla potenza di attuazione che sono il loro dalla nascita. Capite che tutto è... Il focus non sono i talenti in questa parabola. Il focus non è il talento, il focus è Dio. È Dio, il padrone, che ha dato tutto e aveva il diritto di ogni cosa sulle persone. Il secondo personaggio sono i servi. Quindi abbiamo due tipologie di servi. I primi due servi hanno in comune un modo di porsi, un atteggiamento, un modo di fare e anche una visione di quello che era del padrone. Subito è già lì. Allora, quanti di noi hanno un esame in vista e subito iniziano a studiare? I secchioni. No. Di solito neanche gli insicuri iniziano a studiare subito, si danno quell'uno o due giorni di vacanza, no? Uno, due, tre, no, Michela no, Michela subito, prima ancora dei compiti lei studiava, no, antecedeva i compiti. Vabbè, Michela è un'eccezione, Samu non chiediamo come si preparava i compiti. Non avevi, ok. Però, ragioniamoci, noi abbiamo una scadenza, difficilmente ci mettiamo subito all'opera, cerchiamo un attimo, sì, scialla, stai calmo, un attimino, no? Molte volte ci diamo del tempo, è tempo che però non è nostro. Qui i servi non sapevano quando il padrone sarebbe tornato, perché il padrone non dice mai, guarda, senti, tornerò fra 3 mesi, fra 1 anno, fra 6 anni. I padroni non sapevano quando sarebbe tornato, quindi era un ottimo motivo per dire, adesso me la prendo un po' in tranquillità, no? Guarda, avrai un esame, quando? E allora prima che inizi a studiare ne passano di tempo, no? E invece i servi subito fecero qualcosa. E allora mi sono chiesto, ma perché questi servi subito fecero qualcosa? Perché hanno sentito l'esigenza, il bisogno di fare qualcosa subito? E il motivo lo troviamo nella risposta che i servi poco dopo daranno al padrone quando è tornato. Signore, tu mi affidasti 5 talenti o 2 talenti, ecco ne ho guadagnati. I primi due servi avevano ben chiaro chi era il loro padrone. Lo sapevano. Avevano una visione ben chiara di lui, di chi fosse lui, del loro compito, del loro ruolo, della loro posizione. Erano consapevoli che di fronte avevano padrone, loro erano servi, tutto quello che facevano dovevano in qualche modo tenerne conto al padrone. Avevano capito di avere un grosso potenziale tra le mani. Cioè, pensiamo a chi ha avuto 5 talenti. Si parla di 1 milione di euro oggi, eh? Non è poca roba. Non avevano fatto solo i compitini, perché noi molte volte io mi sono accontentato del 6 politico, del 18. Non avevano fatto solo i compitini, ci hanno messo tutto loro stessi. Come non lo sappiamo, le tempistiche non le sappiamo, ma i due servi avevano capito la fortuna, la benedizione e l'importanza di quel dono che gli era stato fatto. E questo lo notiamo anche nella risposta che poi darà il terzo servo al padrone. Potevano trovare sicuramente modi più semplici, più tranquilli, più sufficienti, più superficiali, ma invece subito mostra ho l'esigenza, ho la necessità di muovermi in quella direzione, di usare quello che mi è stato dato. Il terzo servo. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Allora, di certo non si è mosso subito. Già lì. Perché se no ci avrebbe detto subito andò a mettere il denaro sottoterra. Si è preso un attimino di tempo, dice, vabbè, vado a farmi uno spritz, vado a farmi un aperitivo, magari una settimana, due, sai, devo pensare alle vacanze, che non avevano, devo pensare a quello, devo pensare a quell'altro, sai, ho i miei impegni, un attimo, mi prendo i miei tempi. Sembra che l'unica azione che fosse venuta in mente a quel servo era quella di seppellire quel talento e di aspettare. Allora mi sono chiesto, ma se i primi due hanno reagito con subito, perché questo servo ha reagito così? Perché non ha sentito quel bisogno, quell'impellenza di fare come gli altri due? E anche questo lo vediamo dal dialogo che poi il terzo servo ha avuto con il padrone. Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Duro. Vede nel suo, padrone una persona dura, esigente, rigida, intransigente. Un padre duro è un padre che non ne fa scappare una. È così. Distaccato dal figlio, il figlio vive con il padre un rapporto di dittatura. E molto probabilmente in quel duro il servo diceva: io ti vedo così. Io ti vedo come una persona distaccata, rigida, intransigente, dove non posso sbagliare assolutamente nulla. E poi c'è la seconda parte. Mieti dove hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Il servo sapeva che suo padrone era in grado di fare tutto. Glielo ricordo, cioè lo dice, non è che... Era meglio che stesse zitto. Taci? Sei una persona dura, la finisco lì, almeno non ti dai la zappa sui piedi. No, gli dice, no, guarda che io so che tu sei in grado di fare qualsiasi cosa, di mietere dove non hai seminato, di raccogliere dove non hai seminato, cosa faccio io? Niente. Niente. Il terzo, se i primi due magari questa parte qua, che anche i primi due non erano consapevoli, la vivono come sicurezza, come un discorso, ok, io ci metterò del mio, ma Dio è sopra ogni cosa, quindi sono sicuro che lui ha il governo di ogni cosa, il padrone. Il terzo ci dice, ma tanto puoi fare tutto tu, che te frega se io faccio o non faccio, perché hai bisogno di me? Non c'è bisogno, mi hai dato una cosa, la tengo lì. Il padrone poteva fare da solo? Assolutamente sì, è vero quello che dice il servo. È assolutamente vero che il padrone poteva far tutto. Ma il servo era chiamato a gestire quello che aveva tra le mani. Era chiamato a gestirlo. Poi dice, ho avuto paura. Forse anche, dovuto al discorso di avere un padre duro. Difficilmente chi ha un padre duro, dittatore, il figlio non prova paura in questo padre qua. Ci mostra un rapporto malsano. Un rapporto che da parte del servo non era di fiducia, ma di paura nei confronti del padrone. E poi l'ultima cosa interessante che mi ha fatto riflettere, la frase «hai ciò che è tuo». E leggendo nei commentari ho scoperto che era una frase che veniva usata nelle transazioni ebraiche per dire «non sono più responsabile di questo». Quindi sta dicendo no, «tieni, oh, finalmente mi sono tolto una responsabilità». Oh, che bello, non devo più guardarlo, non devo più gestirlo. Capite la mentalità completamente diversa tra i primi due servi e il terzo? Una visione totalmente diversa del padrone, una visione totalmente diversa di quello che avevano ricevuto. C'è ancora qualcosa in più. Dopo ci viene detto che quando poi il padrone risponde al servo, gli dice, dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri, al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Era un'usanza di quel periodo lasciare dei denari ai banchieri. Era un'usanza che la facevano tutti. Un minimo di interesse anche oggi. Non so che interesse ci sia, perché non ho abbastanza soldi per capire quanto interesse possa guadagnare. Però c'è ancora oggi l'idea, se tu vuoi avere un guadagno sicuro, lo metti in banca e bene o male qualcosa ti darà. Perché non l'ha fatto? Perché non l'hai messo in banca? È sempre qui. In un commentario è venuto fuori questa descrizione di questo momento, ve lo leggo, pari pari. Il terzo servo, che aveva ricevuto un solo talento, pensò che il suo padrone poteva anche non tornare del tutto. Non c'era detto che sarebbe tornato. Se mai fosse tornato, avrebbe potuto semplicemente restituirgli il talento senza nessun danno. L'ha seppellito. Ma se il padrone non fosse tornato, lui avrebbe avuto quel talento tutto per sé. Così non lo depositò in banca, dove sarebbe stato registrato come un bene appartenente al padrone. Forse questa cosa mi ha fatto riflettere che, oltre a vedere una visione sbagliata del padrone, oltre a non aver capito la responsabilità, non era tanto affidabile. Forse aveva l'idea di dire, sai che c'è, ma se tu non torni, io quel talento, che non è tanta roba, me lo seppellisco, se tu muori o non torni, è mio, e nessuno mi può dire niente. Se però lo porto in banca, devo dichiarare che è tuo. Quindi anche se poi tu muori, io non posso averlo. Il terzo servo sapeva che c'era questa opzione e non la utilizzò. Tutto questo ha fatto sì che il servo, mosso da una visione sbagliata del padrone, non apprezzando cosa aveva tra le mani, non ricordandosi i suoi compiti, mosso da un aspetto di ozio o di egoismo, non fece nulla e mancò totalmente il suo obiettivo. E poi il padrone torna. Per sfortuna del terzo servo, il padrone torna. Dopo molto tempo, anche qui, dopo molto tempo iniziò a fare i conti. Non sappiamo quanto tempo sia passato. Non ci viene detto. Non ci viene indicato né il padrone aveva detto quanto tempo sarebbe tornato. Quindi il padrone aveva lasciato i suoi servi in una sorta di limbo, di attesa di lui, del suo ritorno, no? Se no, potevano tranquillamente mettere in questa parabola, guardate, dopo un anno io tornerò. No, non l'ha messo. Limbo. Devi aspettare, devi attendere che io ritorni. I dialoghi, i primi due, servo buono e fedele. Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. I primi due servi fecero fruttare quello che il padrone aveva affidato loro. E non ci viene detto né come, né le tempistiche, né nient'altro. Non ci vengono date idee. Lo fecero. Ci viene detto solo subito. E che guadagnarono il 100%. Oggi sarebbe il 110, giusto per rimanere in moda. Presero e guadagnarono il 100, che è tanta roba. Sfido aziende che vorrebbero guadagnare il 100% di introiti. I servi avevano la consapevolezza che quello che avevano tra le mani era un dono, era qualcosa in più, un privilegio, ma era anche una responsabilità di fronte al padrone. Il padrone vede cosa hanno fatto in sua assenza, ha visto l'impegno, cosa hanno raggiunto, come hanno vissuto, e il suo responso è stato: sei stato fedele in poca cosa. Anche lì, poca cosa. E allora mi sono chiesto, perché il padrone dice poca cosa? Perché evidentemente per i 5 talenti per il primo servo, i 2 per il secondo e l'1 per il terzo erano tanta roba per loro, per lui non era niente. Forse ci fa anche capire, ricordare quanto Dio è grande, di quanto il padrone forse aveva, se è stato fedele in poca cosa. Ci ricorda un attimo il nostro rapporto di creatura e creatore. E poi arriviamo al terzo servo. Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che? Malvagio, fannullone, inutile. Il padrone indica subito un responso, indica le qualità che il servo aveva. Se i primi due erano buono e fedele, questo viene descritto come malvagio e fannullone e inutile. Ampliando la frase sarebbe: sei un servo che prova compiacimento nel fare il male. Forse anche questo è il motivo per cui non aveva depositato i soldi dei banchieri. Sei buono a nulla e per questo tu mi sei inutile. Ma perché il padrone è arrivato a questo? È disarmante, eh? Io fossi stato il servo, ho detto: senti un po', la buca dove c'è il denaro mi ci vado a seppellire io, va? Forse è meglio, forse faccio meglio. Ma perché è arrivato a questa conclusione? Gli in faccia, tu sapevi che. Il padrone condanna il fatto che non poteva far finta di non sapere questa cosa. Lo sapeva che lui avrebbe potuto raccogliere dove non era stato seminato. Il condanna il fatto che lui sapeva la potenza che il padrone aveva. Il padrone era in grado di arricchirsi anche da solo, ma lo ha reso partecipe di un progetto, lo ha reso partecipe di qualche cosa. Il servo ha buttato via questo dono del padrone per pigrizia, per incuria, per malvagità. E infatti dici: dovevi dunque, allora non vuoi fare nulla, almeno portalo dai banchieri. Ma il fatto che portando qualcosa alla banca sarebbe ricaduto sul padrone mostra quel lato malvagio del servo. Voleva arricchirsi alle spalle del padrone. Se muore ci guadagno, sai che c'è, io lo vado a seppellire. Considerava il talento del padrone come suo e non come qualcosa che gli era stato affidato. È mio, me l'hai dato. Posso farci quello che voglio. Toglietegli e gettatelo. Ci sono delle conseguenze per il servo. E la prima ci mostra che il padrone aveva il potere di dare e togliere il talento. La seconda ci mostra che il padrone poteva dare e togliere la vita. Gettatelo. Dire: io ho potere sulla tua vita. Io ho potere su quello che ti ho donato. E allora mi chiedo, cosa possiamo imparare? Ci sono tanti spunti, come ho detto, da prendere da questa parabola. Tanti. E ne ho presi soltanto alcuni. Vi invito veramente ad andarla a riscoprire a casa. La prima è, ci mostra chi siamo. Siamo creature e quindi apparteniamo al creatore. Punto. Non si scampa da quello. Come cristiani, in più, noi siamo servi, figli di Dio, adottati, comprati a caro prezzo tramite la morte di Cristo. Un prezzo altissimo. La morte del suo unico figlio è stato il prezzo per cui Dio mi ha comprato. Non possiamo pensare di essere un'autonomia, di essere autonomi, che non dobbiamo tener conto di quello che abbiamo tra le mani. Non possiamo pensarlo, perché Dio ha comprato tutto di noi a caro prezzo tramite la morte di suo figlio. Dobbiamo rendere conto a Dio un giorno di tutto quello che abbiamo fatto, di come abbiamo vissuto. Ci mostra il nostro talento. Doni, capacità, attitudini. Credo che questa parabola ci mostri che tutto quello che in noi è un potenziale di acquisto, quindi un potenziale che possiamo in qualche modo far fruttare, lo possiamo considerare un talento. Tutto. Creatività, razionalità, risorse materiali, economiche, il tempo, sono talenti che Dio ci ha affidato. Come sto usando la mia vita? Come sto usando il mio tempo? Come sto usando doni, materiali, creativi, razionali della mia vita? Come li sto usando? Terzo aspetto, ci mostra che Dio dona, affida con saggezza. Tutto quello che noi abbiamo, tutto, famiglia, anche figli, lavoro, talenti, sono tutti da Dio. Siamo figli di Dio, Dio ci ha donato tutto, ci rende partecipi del suo piano e terrà conto di quello che faremo nella nostra vita. Ma può sorgere una domanda, e a me è sorta tante volte. Perché a quel servo sono stati dati 5 talenti e a me solo uno? Perché a quella persona così tanti talenti io solo questo? Nessuno se l'è mai fatto, solo io. Sono io il cattivo, la pecora nera. E capita a volte di guardare le persone intorno a noi e di ammirare i loro talenti. Ammirare va bene, supportare va bene, ma ammirare perché sono più belli dei nostri? No. Ci sono persone che parlano meglio, che scrivono meglio, che spiegano meglio, che amministrano meglio, che sono più creativi. Ci sarà sempre qualcuno che sarà migliore di noi. A volte però questa ammirazione si trasforma, invece di voglia di dare di più, quindi di cercare l'eccellenza, si trasforma in bramosia. Voglio avere quel talento lì, perché lui è lì e io sono qui, io voglio quello. E si passa al desiderio di avere qualcosa che non ho. Oppure si può passare allo scoraggiamento. Ma io quello che ho è inutile. Ma che senso ha il mio talento? Che senso ha quello che Dio mi ha dato? Mi ha dato così poco. Ma veramente, cosa ti ho fatto di male? A sentirsi un eterno secondo. Non essere mai, tra virgolette, il primo. Questa è un'autoadorazione. Chi stiamo mettendo al centro? Io. Quello che ho e quello che non ho diventa più importante e rilevante il fatto che Dio mi ha dato tutto. Su cosa sto mettendo l'accento? Su quello che Dio mi ha dato o su quello che Dio ha dato agli altri? Che poi anche lì è su quello che hanno gli altri piuttosto su quello che Dio mi ha donato a me. Il fatto che Dio ci abbia donato qualcosa diventa minore rispetto al dono degli altri. Il padrone non era obbligato a dare i talenti ai servi, Non era obbligato. Poteva tranquillamente usarli lui, gestirli lui. Ogni servitore ha ricevuto i suoi talenti per grazia del padrone. Ad alcuni viene dato di più, ad altri di meno, ma a tutti viene dato molto, perché un talento era comunque qualcosa di molto per quella persona. Concentrarsi sui talenti degli altri sminuisce il dono che io ho ricevuto. Prima Corinzi 4:7. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Dio affida, il fatto che affidi deve essere un motivo di ringraziamento e adorazione e sprona a dare il meglio di noi. Che ne abbiamo uno, che ne abbiamo tre, che ne abbiamo cinque, che ne abbiamo 10, dobbiamo dare il meglio di noi. Non farlo o sminuire quello che ho ricevuto vuol dire sminuire quello che Dio ha intenzionalmente deciso di affidarmi tra le mani. L'ansia da prestazione è una problematica seria, sta divorando gli adolescenti. li sta divorando. Ansia da prestazione sociale, scolastica, sessuale, di tutto e di più. Devo essere, devo mostrare, devo fare. Questa parabola ci ricorda che i potenziali, i doni che ci sono stati affidati, sono stati pensati da Dio appositamente per noi e per il nostro potenziale e per la nostra forza di metterlo in pratica. Hai un talento, hai un potenziale. Dio l'ha pensato apposta per te. Non dimenticarlo, Dio l'ha pensato appositamente per te. Guardando come sei stato creato, guardando le tue capacità innate, donate da Lui, io voglio darti questo dono, voglio darti questa cosa. Luca 12,48, a chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto di più si richiederà. Ammiri quello che ha più talenti? Invece di ammirarlo, dovresti supportarlo, perché a lui verrà chiesto molto di più. Sapete, è facile a volte invidiare chi ha più soldi, soprattutto magari chi magari fa fatica ad arrivare a fine mese, no? Ma chi ha più soldi verrà chiesto molto di più da chi ne ha meno. Chi ha più talenti gli verrà chiesto molto di più rispetto a chi ne ha di meno. Dio affida con saggezza, secondo il nostro potenziale, il dunamis che abbiamo visto prima, che è a sua volta un dono di Dio creazionale. Dio ci affida il talento e nella nostra creazione ci ha donato il potenziale e la forza per attuarlo. Dio è al centro ed è per questo che vuole che rimanga al centro e che questo dono torni a Lui e per Lui. Ci ha dato tutto. Cosa ne stai facendo? Se riuscissimo a realizzare questo, saremmo finalmente liberi dal confronto con gli altri. Finalmente liberi di mostrare chi siamo piuttosto di dimostrare chi siamo. Perché sarebbe bello vivere in una società in cui devo mostrare chi sono piuttosto di dimostrare chi sono. Perché sono due cose molto diverse. E i ragazzi vivono una vita che devono dimostrare che sono qualcuno. E quando dici no, tu devi mostrare chi sei semplicemente per come sei fatto, si apre un mondo e si tolgono dei pesi. Senza l'ansia da prestazione, per gustare profondamente quello che Dio ha donato ad ognuno di noi. E poi ci mostra come vivere la nostra vita. Cristo tornerà. Come padrone tornerà. Non sappiamo quando. E farà i conti. E faremo i conti. E nessuno potrà scappare da quel momento. Neanche se ci... E dico, io non ci credo. Non importa. Tanto lì ci arrivi. Lì ci arriviamo tutti. A quel punto ci arriveremo tutti. E se tutto finisse domani? Se domani fosse il giorno in cui dopo tanto tempo Cristo ritornasse? Se domani fosse l'ultimo giorno della nostra esistenza? Se domani in qualche modo tutto finisse, noi domani saremmo di fronte a Dio. Cosa ne hai fatto della tua vita? Cosa ne hai fatto di quello che ti ho dato? Molte volte viene detto hai un dono, il tuo talento è un dono di Dio. E questo è vero, perché tutto quello che noi abbiamo è dono suo. Ma a volte i doni ci capita, non so se avete mai riciclato un dono di Natale, un regalo di Natale. È capitato a tutti, no? Chi dice che non l'ha fatto vuol dire che lo farà da qua al prossimo Natale, non è quello. Dio non è solo dono, Dio ci affida ed è diverso. Donare io posso, tra virgolette, fare quello che voglio. Dio affida. Affidare vuol dire che ne devo tenere conto di quello che ho ricevuto. Insegniamo ai bambini a dire grazie Signore per questo nuovo giorno di vita che ci hai donato. Giustissimo, continuiamo a farlo. Ma forse dovremmo dire grazie Signore per questo nuovo giorno di vita che mi hai affidato. Guidami su come gestirlo al meglio. Cambia radicalmente la visione di quello che abbiamo in mano. Perché il centro è Dio. Il centro rimane Dio. I servi buoni e fedeli si misero subito al lavoro in attesa del ritorno del padrone. Stiamo vivendo la nostra vita nell'attesa del ritorno di Cristo. Stiamo vivendo come figli di Dio che hanno in mano qualcosa di speciale, delle possibilità. Siamo consapevoli che Dio ci ha donato un potenziale, una forza che ha immesso in noi per utilizzare quello che ci affida nella vita. Siamo consapevoli che tutto è di Dio e tutto è per Dio. Il servo malvagio aveva una visione sbagliata di Dio. Non pensava che avrebbe dovuto tener conto di quello che aveva in mano. Non aveva fatto quello che un servo era chiamato a fare. Le azioni del servo malvagio mostrano la sua visione e il rapporto con il suo padrone. Le sue azioni hanno mostrato chi era, così come le azioni dei servi buoni e fedeli hanno mostrato il loro rapporto con il padrone. E per questo il padrone ha avuto due reazioni diverse. Noi non siamo salvati per opere, e Simone ce lo sta ricordando con Galati. Ma le opere mostrano se abbiamo fatto il nostro piano di redenzione di Dio. Sì, mostrano chi siamo, mostrano il nostro rapporto con Dio. Se in qualche modo ti rivedi nel servo malvagio, allora è arrivato il momento di fermarti e guardare e tornare a Cristo. Fermati. Non farti troppe domande, torna a Cristo. Vai a Cristo. Devi ripartire dalla croce, che è l'inizio e la fonte del nostro cammino. E noi corriamo ancora oggi il rischio, come i cristiani, di vivere una vita mediocre. Ma la croce di Cristo, quello che Lui ha fatto per noi, dovrebbe darci una forza aggiuntiva, massima, totale, per donarsi totalmente a Dio in tutto e per tutto. La croce è il motivo per cui dobbiamo dare tutto noi stessi a Dio. Dio ci ha creati, ci ha donati. Tutto quello che noi abbiamo è suo. Ha attuato il piano di salvezza per noi, ci ha comprato a caro prezzo. Cristo un giorno ritornerà. Come stai spendendo la tua vita? Come stai spendendo i giorni che ti mancano su questa terra? Allora, se vogliamo essere dei servi buoni e fedeli, dobbiamo partire da una visione giusta di Dio. E quindi dobbiamo partire da quello che Dio ha fatto e donato ad ognuno di noi, mettendo al primo posto la croce, la salvezza, la morte e la risurrezione di Cristo. Grazie alla salvezza, allora, lasciamo agire lo Spirito Santo in noi, affinché operi in noi, che ha come effetto collaterale cosa? Di guidare, istruire e limare un servo buono e fedele. Il mio desiderio per la mia vita, ma penso per ognuno di noi, è che un giorno Dio mi dica: servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa. E per farlo devo basare la mia vita sulla grazia, facendola totalmente mia. Veramente dobbiamo essere riempiti dalla grazia di Dio. E facendomi guidare dallo Spirito Santo, devo prendere tutto quello che ho, tutto, lavoro, vita, tempo, denaro, talenti, figli, e dire: questo è tuo, aiutami ad usarlo per te, aiutami veramente a far sì che tutto quello che ho sia per la tua gloria, aiutami a santificarmi, aiutami a mettermi da parte per te, affinché nella mia vita io possa fare una cosa: dare gloria solo a te. E vi lascio con questa frase che mio papà ha dedicato a noi figli al compleanno di Stefano, di 50 anni. Tutto ciò che dobbiamo decidere è cosa fare col tempo che ci viene concesso. Tolkien. Lo dice Gandalf, se non sbaglio, durante a Frodo. Questo. Ci sono anche dei messaggi importanti. Però tutto ciò che dobbiamo decidere oggi è cosa fare con il tempo che ci viene concesso. Come vogliamo vivere la nostra vita. E se tutto finisse domani, preghiamo.